di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti e bentrovati al nostro appuntamento di questo mercoledì 19 di maggio. Siamo alla 67esima puntata di Tutto un po', insieme a Enrico Brunetti che vi saluta e vi auguro una buona giornata. C'è anche Carletto Fiorucci dal suo studio casalingo. Ancora le norme sono stringenti per quanto riguarda la pandemia, ma appena ci sarà uno spiraglio torneremo negli studi insieme per l'ultima parte, diciamo, prima dell'estate. Lo ricordo, la presenza settimanale del sindaco del comune di Gualdo Tadino Similiano Presciutti, qua rivolgeremo domande. Ricordo, chi volesse essere presente con le domande può indirizzare la sua email a info@radiotadino.it. Di tutto un po', questo è l'indirizzo al quale appunto scrivere, mentre ogni mercoledì lo sottoporremo. Potete anche magari suggerirci qualche ospite in questi ultimi mesi che ci separano dall'estate. Non è proprio primavera, lo diciamo sempre in ogni apertura di trasmissione, perché anche questo mercoledì purtroppo il tempo non ci dà assolutamente una mano. Sembra che ce l'abbia con noi, visto che ne parliamo sempre ogni volta che apriamo la trasmissione. Tutto un po' il tempo fa le bise, c'è stato un calo di temperatura a quasi 10 gradi da ieri a oggi. Carletto, buongiorno.
Non è un buongiorno, comunque buongiorno a tutti. Sì. Vabbè, ti do una notizia.
Bene.
21, cioè venerdì,
sì,
fra due mesi esatti, da quando avrebbe dovuto cominciare, a parte che era il 20, ma più o meno, e comincerà forse la primavera.
Ah, ok, va bene. Ah, perfetto.
Quindi... si è spostata di due mesi, il 21 maggio forse sì, comincerà la primavera, comincerà tiepidamente la primavera.
Bene, questa è una bella notizia, quindi aspettiamo con trepidazione questo arrivo della primavera. Anche l'estate si sarà spostata di un po' di mesi, di un paio di mesi, quindi è tutto spostato.
No. L'estate purtroppo inizierà subito, perché ormai siamo quasi a giugno e quindi passeremo direttamente dal freddo al caldo senza soluzione di continuità.
E
il nostro corpo ovviamente non reagirà bene, perché dopo diremo che il caldo è insopportabile. Abbiamo detto che il freddo è insopportabile, dopo diremo che il caldo è insopportabile.
è vero. Bene, è passata un'altra settimana con il sindaco, poi ne parleremo di questa situazione nel territorio di Gualdo Tadino, dove mi sembra che come positivi siamo rimasti sempre, è stabile la situazione, poi sentiremo anche dalla sua voce, no?
Purtroppo sì, purtroppo sì. Purtroppo non riusciamo a spangare, come si dice da noi.
Esatto.
Non sono tanti, per la verità, però non riusciamo a diminuire drasticamente questi ultimi infetti che sono rimasti.
Purtroppo. C'è una bella notizia, diciamo, sul piano vaccinale, perché c'è un secondo punto vaccinale che proprio oggi viene inaugurato presso il stabilimento Rocchetta, ed è uno dei pochissimi in Italia, quindi è un'azienda che si accolla tutte le spese per la popolazione, perché poi si andrà a vaccinarsi lì, quindi per snellire, no, questo momento che adesso è un po' in difficoltà, perché la fascia di età che mi riguarda, quella dai 60 ai 69, mi sembra che stia un po' in stand by. Io ho prenotato, non ho ancora ricevuto notizie in merito, quindi
sì, certezza, perché anche mia moglie ha cercato di prenotare, ma il suo medico gli ha detto che non sanno ancora nulla, non hanno ancora nessuna indicazione in merito, quindi anche se la regione ha detto che cominceremo a vaccinare i 60enni inoltre fino a 69, però purtroppo almeno fino a ieri non c'erano indicazioni precise.
Sì, esatto.
indicazioni precise.
E ci sono delle regioni che già stanno, diciamo, molto più avanti, stanno vaccinando i cinquantenni. Qui in Umbria c'è stato questo, diciamo, questo rallentamento, ma è dipeso proprio da accordi, perché con le farmacie non c'è un buon accordo tra regione e appunto i farmacisti, quindi per quanto riguarda le vaccinazioni, e questa fascia d'età adesso sta un po' alla finestra ad aspettare eventi, perché i vaccini ci sono, i vaccini, anche lo stesso Figliuolo, il commissario, no, straordinario, il generale Figliuolo l'ha detto, vacciniamo i sessantenni adesso perché è la fascia di età, ha detto, più pericolosa, cioè noi adesso siamo quelli, visto che gli ottantenni sono stati vaccinati, che possiamo ammalarci e quindi di conseguenza fare anche diciamo dei disastri per certi aspetti, perché poi faremo circolare questo virus, quindi si va per fascia di età e speriamo appunto chi ha questa età,
no, vabbè,
il sottoscritto di essere vaccinato presto.
Sopra i sessantenni naturalmente sono le fasce, oltre quelle sopra i settantenni, che sono un po' meno forse, ma più a rischio rispetto alle altre, facilità di incorrere in una malattia grave, quindi è ovvio che se non riusciamo a vaccinare tutti quelli oltre i 60 anni abbiamo ridotto di moltissimo il rischio di essere ricoverati e di avere anche delle gravi ripercussioni. Quindi
esattamente, quindi ne parleremo anche di questo con il sindaco, oltre naturalmente ad altro. Adesso è il momento di ascoltare una canzone e poi torneremo in studio con il sindaco del comune di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti. A tra poco.
L'ho conosciuta tramite internet, piccola ma carina, e disponibile, subito, sì. Finalmente ho trovato la casa che cercavo, con il sito Tecnocasa.
Tantissime proposte e informazioni utili nel sito www.tecnocasa.it.
La tranquillità di fare centro.
Tecnocasa a Gualdo Tadino, Piazza Martiri della Libertà 14, telefono 075 910431, a Gubbio in Corso Garibaldi.
Di tutto un po'.
Buongiorno sindaco.
Buongiorno.
Come va?
Bene, grazie.
Ah, ti ricordo che stasera avete la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus. Speriamo che non rubiate anche questa partita, eh?
Speriamo. Spero per l'Atalanta, ma lo dico seriamente, perché l'Atalanta è un piacere per chi, a chi piace il calcio, è un piacere vederla giocare.
È un piacere vederla giocare, sì, questo è vero. Sì. E devo dire francamente che si meritava molto di più e comunque no, vinca il migliore questa sera per la partita, per carità. Speriamo che ci siano arbitraggi scandalosi come quelli di Juventus e Inter, ma comunque...
Speriamo.
Va bene, sindaco, senti, noi vedo che non riusciamo a sfangare dai pochi magari infetti che abbiamo. Quanto siamo oggi?
Siamo attualmente a 19 casi.
Ma è da due mesi che siamo a 19 circa, più o meno. No.
Il problema è sempre quello, che purtroppo quando c'è un infetto in casa, poi che non sa di esserlo ovviamente, e finché non lo scopre, poi è chiaro che anche i familiari più stretti spesso sono coinvolti, ma diciamo che abbiamo una situazione sotto controllo, per fortuna.
Vabbè, in Italia e in Umbria comunque le cose vanno abbastanza bene, quindi speriamo di anche qua di venirne fuori il più presto possibile, no sindaco?
Sì, la vaccinazione sta procedendo, spero che si possa accelerare davvero, e comunque i numeri ci dicono che stiamo migliorando. Guardia sempre alta, ma i numeri
certo. Ma senti sindaco, ma i nostri ricoverati sono 4, mi sembra, uno in terapia intensiva, come stanno?
Tranne questo caso che purtroppo ancora desta preoccupazione, gli altri bene o male speriamo che presto possano uscire.
Ecco, ma quanti anni ha questa persona?
Quella che sta peggio purtroppo ormai da qualche tempo ha, mi pare, circa 65 anni, quindi
non è molto anziano, insomma.
Esatto.
A proposito di questa età, io ho constatato, perché mia moglie è su quella fascia, che ancora tra i 60 e i 69 anni abbiamo dei problemi per la vaccinazione, perché il suo medico diceva che non hanno ancora direttive precise per vaccinare i sessantenni fino ai 69 anni. Come mai?
Ma questa cosa dei medici di base credo sia stata gestita un po' coi piedi, non dai medici di base ovviamente. Perché è chiaro che i medici di base devono avere innanzitutto la materia prima e poi devono essere messi nelle condizioni di poterlo fare, e quindi spero che questa cosa si sblocchi il prima possibile, perché tra l'altro io che ho esperienza diretta con i miei genitori, la vaccinazione del medico di base è molto più agevole, tranquilla, vieni chiamato a casa direttamente dal medico, quindi non devi prenotare, non c'è tutta quella...
A me mi ha chiamato il medico, infatti.
Quindi è anche molto più semplice dal punto di vista della gestione. Però, ecco, speriamo
che... ma che devono fare i sessantenni? Devono prenotarsi oppure aspettano che il medico li chiami?
Ma al momento... sono state aperte le preadesioni, no, cosiddette, sì, in attesa di questo accordo con i medici di medicina generale. Non escludo che le preadesioni possono sfociare anche in una chiamata in uno degli hub vaccinali sul territorio, ma ancora non è escluso nemmeno questo.
Va bene, speriamo che la cosa si sblocchi, ma da cosa dipende questo impasse?
Ma dipende da un lato da un sistema di prenotazioni che è obiettivamente farraginoso, nel senso che le agende elettroniche del sistema digitale, stante il grande numero di richieste e ancora il numero non sufficiente di approvvigionamenti, è stenta. Dall'altro, appunto, se ci fosse questo accordo con i medici di medicina generale, questo agevolerebbe di molto la chiamata di questa fascia, ma anche di quelle successive, ovviamente.
Va bene, sindaco, lascio la parola adesso a Enrico, poi sì, avrò altre domande da farti.
Buongiorno sindaco, oggi si inaugura un nuovo punto vaccinale, Guardatadino, presso gli stabilimenti di Rocchetta. Grande soddisfazione naturalmente da parte tua, da parte dell'amministrazione, perché Gualdo ha un altro punto vaccinale, credo che sia uno dei pochi in Italia, come è stato anche sottolineato da te, no? Proprio anche sul tuo profilo social. Facci un po' il punto, quindi Rocchetta ha dato disponibilità e soprattutto si accolla tutte le spese, mi sembra che sono a carico di Rocchetta S.p.A. le spese per la vaccinazione.
Sì, diciamo che non appena Confindustria ha siglato l'accordo col Ministero del Lavoro, che consente alle aziende che lo volessero di creare dei punti vaccinali nei propri stabilimenti, io ho subito coinvolto Rocchetta, perché ha degli spazi sia interni che esterni che a mio avviso facevano al caso. Rocchetta ha detto subito di sì, abbiamo fatto nelle settimane scorse i dovuti sopralluoghi con le strutture della ASL per certificare che tutto fosse a norma, e per fortuna questo è accaduto, e quindi da oggi anche quell'hub è operativo, e quindi tutti i lavori di sistemazione e il personale sono a totale carico dell'azienda.
È un altro punto vaccinale a tutti gli effetti, lì ci saranno
è un punto vaccinale che viene inserito nel quadro del sistema di prenotazione dell'Umbria, quindi ci saranno medici, infermieri, OSS fino a quando non terminerà la campagna di vaccinazione.
Certo, benissimo. La settimana scorsa c'è stato un incontro, una videoconferenza per parlare degli ultimi, delle disabilità, organizzato dal Partito Democratico, perché la situazione mi sembra che sia abbastanza critica con questa pandemia. Ci puoi fare un po' il punto della situazione nel nostro territorio, parlando anche delle persone che soffrono di mancanza di lavoro e quindi una situazione difficile e delicata?
Ma questo è un grande tema che dovrebbe essere tra i primi nell'agenda politica, perché tra l'altro quella sera a una webinar, così si dice adesso, un webinar molto partecipato, io sono molto contento, abbiamo avuto anche la possibilità di ascoltare esperienze di vita vissuta, no? Di famiglie che hanno di questi problemi, sia con minori, sia con anziani, sia con disabili adulti. Credo che bisogna investire di più su questi temi, perché non solo dobbiamo aiutare le famiglie, ma dobbiamo fare in modo che sia questi ragazzi, questi disabili adulti o questi anziani possano comunque fare una vita che sia integrata all'interno del sistema sociale delle comunità in cui operano. Quindi è un tema che a mio avviso ha bisogno non solo di discuterne, e questo l'abbiamo fatto, ma anche di risorse economiche importanti per venire incontro ai bisogni. Che faccio i due esempi delle due mamme che hanno partecipato, che hanno dovuto lasciare il lavoro perché lavoravano, e per stare dietro alle esigenze dei propri figli disabili. Quindi capite che poi a problemi si aggiungono problemi. C'è anche da dire che sono esperienze di vita sicuramente molto forti, ma che denotano una, come dire, integrità morale, etica di certe persone, che è sbalorditiva. Quindi sicuramente una cosa da questo punto di vista molto importante.
Sicuramente. Un altro tema che voglio toccare con te è un tema di questi giorni, perché il terremoto è tornato a farsi sentire, anche se credo nella nostra città non è accaduto nulla, perché è stato un po' marginale. A Gubbio è stato epicentro. Ecco, che sentore hai di questo? Non ci manca nulla in questo periodo, anche il terremoto è tornato a bussare alle porte.
Ma io non sono un esperto, ma a sentire gli esperti è chiaro che noi sappiamo di vivere in una zona sismica, questo lo sappiamo ormai da sempre, e queste cosiddette faglie ogni tanto sprigionano energia, e gli esperti dicono che più ne sprigionano in maniera tra virgolette continuativa e poco importante, meglio è. Poi ci sono ogni tanto questi eventi come quello di Gubbio 4.0, è comunque stato, credo, io non l'ho avvertito, un evento mi dicono importante, quindi dobbiamo stare sicuramente allerta, ma non farci prendere ovviamente dal panico, ecco, perché non ci sono stati
da questo punto di vista vorrei tranquillizzare te e tranquillizzare la comunità, perché un evento del 4.0 è circa tra i 15 e 20 mila volte inferiore a quello che abbiamo sopportato durante le scosse di terremoto, quindi voglio dire che non è drammatico, ecco, cerchiamo di sdrammatizzare, perché 4.0, insomma, in Giappone si mettono a ridere, insomma, ecco, volevo dirti questo.
Sì, sì, ma infatti io dico, non bisogna farsi prendere da nessun tipo di panico, assolutamente. Ripeto, gli esperti dicono, anzi, che fenomeni di questa natura e di questa entità possono aiutare a far disperdere l'energia alla faglia, quindi non lo dico io che non ci capisco niente.
No, ma gli esperti dicono anche che nella nostra zona un terremoto come quello che abbiamo vissuto in due circostanze si potrebbe ricapitare tra 100-200 anni, perché le faglie devono accumulare energia e per accumulare energia ci vogliono decine, centinaia di anni, quindi dovremmo essere tranquilli, ma naturalmente l'imprevisto è possibile, perché queste cose ancora abbiamo molto da imparare sui terremoti, però in linea di massima potremmo stare relativamente tranquilli. Sindaco, posso cambiare argomento e farti delle domande un po' storiche?
Certo che sì.
Siccome nessuno mai si prende la colpa e la responsabilità in Italia in generale, ma anche in questo paese, di quello che è accaduto, volevo sapere cosa ne pensi di quello che è stato fatto anni fa, di cui tu non c'entri nulla perché non eri ancora giovanissimo e non eri direttamente comunque coinvolto nell'amministrazione. Allora, sono state fatte in quartieri nuovi, che le traverse di Viale Don Bosco, delle strade che ora dovevano mettere a senso unico. Sono stati fatti dei grattacieli a Gualdo, quando in realtà non c'era bisogno, perché non è una zona che deve svilupparsi in verticale. Sono state fatte le case anche a Piaggiola senza copertura, senza tetto, infatti hanno sempre dei problematiche, da qua non si possono fare le cose senza tetto. È stato fatto anche il liceo scientifico in una zona dove non doveva essere fatto, perché è la zona vicina al centro storico, e anche lì senza tetto, quindi le aule hanno dovuto subire sempre delle infiltrazioni acquose. Tutte queste cose, anche lo sventramento della collina sotto la Piaggiola, che ancora non è stata sanata perché l'erba rampicante non c'ha voglia di rampicarsi, e poi gli altri uffici di vicino sono rimasti fermi, le strade non sono state fatte per la viabilità. Tutte queste cose del passato, di cui nessuno si assume più la responsabilità. Tu che cosa ne pensi? Cosa non avresti fatto?
Ma allora, intanto, ma rispondo volentieri. Io quando si parlava di Santa Margherita, ad esempio,
è stata risanata adesso in parte, quindi
sì, è risanata, però c'è pur sempre un immobile, quindi...
certo, sì, certo.
E quando si parlava di Santa Margherita, ad esempio, io ero alla mia prima esperienza da consigliere comunale, ricordo che ero fui ferocemente contrario a quel tipo di intervento, che pensavo che lì dovesse restare uno spazio aperto come c'era, risistemato ovviamente, ci mancherebbe altro, ma non certo edificato, ecco, questo è un po' il senso. Carletto, ti dico che per esperienza diretta spesso capita ancora che arrivano persone che ci hanno delle questioni inerenti a quel periodo. Perché? Perché quello era un periodo dove spesso si facevano le cose o sulla parola o giù di lì.
E la colpa è anche della sinistra, perché ha governato molto, molto anni la sinistra.
Non cerco alibi da questo punto di vista, per essere chiaro. E quindi, dico la verità. E il tema è che siamo passati da un modo di fare, da un quadro normativo che consentiva di tutto e di più, ad oggi dove, vi faccio questo piccolissimo esempio, noi vorremmo organizzare, penso che ci siamo riusciti, vi do una piccola anteprima, un bellissimo concerto con un pianoforte e uno dei più grandi pianisti al mondo a Serrasanta per l'estate. Va bene, quindi una cosa bellissima, di impatto zero praticamente, perché è un pianoforte.
Certo, no? Certo.
e ci abbiamo dei problemi con la nidificazione degli uccelli, piuttosto che non so bene cosa. Quindi capite che siamo passati da l'immobile della salita dei fiammiferi, che tra l'altro è stato acquistato, quindi vi do un'altra notizia, quindi presto verrà gli verrà dato decoro anche a quella zona, spero molto presto, al fatto che per mettere un pianoforte su un prato e per far sedere 200-300 persone su un prato sono 2 mesi che stiamo combattendo per cercare di trovare la quadra, capite? Che
ma come mai sono stati fatti in passato questi chiamiamoli arrosti, come si dicono a Gualte, come mai?
Come mai? Perché quando ci sono le vacche grasse, perché quello era un periodo di vacche grasse, sembra che tutto sia concesso e si perde di vista invece quello che deve essere un'idea di comunità, di città e anche di sviluppo.
Beh, dico, sindaco, sventrare una collina è una cosa grave, mi sembra.
Sì, assolutamente, non lo nego. Sono assolutamente d'accordo, io non avrei fatto una cosa di quel genere in quel posto, tanto per essere chiaro, lo dico senza nessun problema.
Anche perché è scomoda anche la viabilità in quel posto, quindi siccome c'è ormai un insediamento urbanistico importante, ci sono dei camion che ci passano, pullman, cioè, e diventa molto complicata attaccata alla famiglia anche quella viabilità, no?
Sicuramente. Però ripeto, adesso c'è, è stato dopo tanti anni anche lì tra fallimenti, tribunali, che è stato riassegnato, è stato acquistato da un'impresa che dovrebbe presentare a breve il progetto di risanamento dell'intera area, lo valuteremo, quindi spero che a breve potremmo dare un minimo di decoro anche a quell'area.
Ecco, in ultima domanda, poi lascio parola a Enrico, un'ultimissima proprio, siccome ieri sono stato a fare una passeggiata, visto che era quasi primavera, ma poi oggi è tornato il freddo, sulla pineta del soldato, che è bellissima, forse è la più bella pineta che abbiamo, secondo me, perché non riusciamo a sistemarla, a renderla in parte fruibile? C'è la strada che non è più una strada, perché non si può percorrere addirittura neanche a piedi. Mi dici perché non riusciamo a sistemare quella bellissima oasi da cui potrebbe partire poi dal soldato passeggiate, ma lì potremmo creare un ambiente per fare merende, per stare insieme. Dimmi tu se perché è ancora così abbandonata.
Forse non dovresti chiederla a me, ti rispondo.
Lo so.
Diciamo che se invece di occuparci solo di andare al Consiglio di Stato, ci si occupasse le cose che ci sono da fare, staremmo tutti meglio. Ecco, ti rispondo così.
Bene. Ma lì ci sono dei tronchi che stanno macerando ai lati della carreggiata. Non so se l'hai visto, ci sono stato ultimamente.
Lo so bene come è messo il posto, ma sai, mi dico anche questa. Per capire che paese siamo, noi abbiamo partecipato a un bando rivolto ai comuni per il dissesto idrogeologico, abbiamo chiesto dei fondi per sistemare finalmente e mettere in sicurezza la roccia nell'area della Rocchetta, quindi la roccia. E ci hanno finanziato le spese di progettazione per 110.000 euro. Qualcuno, come dire, ha storto il naso, anzi ci ha chiesto di accesso agli atti, perché avremmo dovuto incaricare un tecnico di loro gradimento piuttosto che fare quello che deve fare la pubblica amministrazione, capite?
Non è che parli di Mister X, parli della comunanza agraria, ovviamente, quindi, no?
Sì, parlo di un ente che dovrebbe occuparsi di tante cose importanti e invece non lo fa, lo dico in maniera molto tranquilla.
Sappiamo niente della causa della risultanze di questo mese?
E siamo in attesa di sentenza, c'è stato il dibattimento giovedì scorso, quindi di norma tra i 40 e i 60 giorni circa il Consiglio di Stato emette sentenza, quindi aspettiamo serenamente il giudice.
Enrico? Sì, un'ultimissima, abbiamo rubato qualche minuto, però un'idea, perché anche in Umbria c'è il comitato che fa capo a Calenda, no? Visto che Massimiliano è stato sempre un po' critico, anche se è arrivato alla tessera del PD, ma questo comitato è sempre all'interno del PD con Calenda, e poi ti hanno contattato?
No, non mi hanno contattato. Giacomo Leonelli, già segretario del PD, un mio carissimo amico, non mi ha contattato. Azione è una formazione politica autonoma, quindi questo è, sono un'altra cosa rispetto al partito del... No, leggevo tra l'altro una battuta, sì. Questa la voglio fare perché anche oggi sul Sole 24 Ore si rimarcava una cosa, secondo me, che andrebbe detta sempre di più, ma non per me ovviamente, che sono ormai finirò il mio mandato, la sito. Cioè si fa sempre più fatica, sia nei grandi che nei piccoli centri, a trovare persone che si candidino per fare il sindaco.
Sì.
Perché come vedete Roma, Milano, cioè nelle grandi città, ma anche nei piccoli, si fa sempre più fatica. Perché? Perché bisogna essere dei pazzi scatenati per fare il sindaco, perché non si guadagna una lira, puoi andare in galera un giorno sì e l'altro pure, se non c'hai un minimo di passione. Però io continuo a pensare che sia il mestiere più bello del mondo, lo dico seriamente.
Bene, ti fa onore questo.
L'unica che forse non doveva ricandidarsi è la Raggi, si è ricandidata però.
Beh, la Raggi è incosciente di suo, quindi come dire, poco cambia.
Ringraziamo il sindaco perché l'abbiamo tenuto qualche minuto in più, ma è sempre interessante perché ogni cosa nuova ce la propone e ci dà anche delle novità, questo ci fa piacere. Ci sentiamo la settimana prossima, grazie al sindaco del comune di Guadalupe, dottor Massimiliano Presciutti. Ciao.
Ciao sindaco, buona giornata.
A tutti, grazie.
We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Nothing's gonna stop me now. California, here we come, right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war, gotta get us to the show. California, here we come, right back where we started from. California.
Centro di Gualdo Tadino in Piazza Martiri della Libertà, edicola giornali di Emanuele Polidoro.
Con accurato servizio arretrati, consulenze per materiale filatelico e numismatico.
Vendita di cambi per strumenti musicali, corde per chitarra, bacchette per batteria e su ordinazione tutti gli strumenti musicali. Edicola giornali di Emanuele Polidoro, Piazza Martiri della Libertà, Gualdo Tadino.
Sport.
Un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Nel recupero della 25esima giornata di Serie A, il Torino si salva contro la Lazio e condanna il Benevento alla Serie B. Belotti e compagni restano in Serie A e con 4 punti di vantaggio condannano alla Serie B il Benevento, che domenica prossima sarà a Torino per una partita ormai inutile. La gara dell'Olimpico, ripetuta dopo 2 mesi dallo stop per Covid, è stata ricca di emozioni. Nel primo tempo Fabbri ha annullato un gol di Immobile per un fallo dubbio su un Kulù. Nella ripresa poi il direttore di gara ha lasciato correre su una spinta in aria su Murici. Sanabria ha centrato un palo e Immobile ha sbagliato un rigore all'83esimo. Nel recupero palo anche di Lazzari. Settimana di fuoco per la Juventus, che prima di giocarsi l'accesso alla prossima Champions League nel weekend affronterà l'Atalanta nella finale di Coppa Italia a Reggio Emilia, con il pubblico per la prima volta in stadio da inizio pandemia. Per Andrea Pirlo c'è la possibilità di alzare il secondo trofeo da allenatore, ma la sfida sarà contro un avversario in forma. Abbiamo grande voglia ed entusiasmo, ha commentato il tecnico bianconero alla vigilia. Non è così scontato arrivare a vincere un trofeo. A livello fisico stiamo molto bene, i dati ci danno ragione, la squadra corre e sprinta più degli avversari, anche contro l'Inter, nonostante l'inferiorità abbiamo corso bene. Pirlo ha poi sottolineato l'importanza del ruolo dei tifosi allo stadio, sentiamolo.
Sì, questa è una cosa bella, entusiasmante. Noi quest'anno abbiamo avuto la fortuna di giocare 2 volte in Champion con un po' di spettatori, con quasi 20.000 spettatori, a differenza la si nota. Ci sono squadre che sono più abituate ad avere pressioni e avere tifosi che ti spingono alle spalle, anche perché ti possono alzare l'attenzione, ti possono dare entusiasmo. Noi forse siamo una squadra di questi, che abbiamo bisogno di stimoli, abbiamo bisogno di sentire un po' di ritmo al di fuori anche del campo per farci alzare l'attenzione, che purtroppo qualche volta quest'anno è mancata.
Per il nuoto, Italia sul podio della 4x200 stile libero mista agli europei di Budapest. Il quartetto italiano composto da Stefano Ballo, Stefano Di Cola, Federica Pellegrini e Margherita Panziera, con il tempo di 7:29:35, conquista la medaglia d'argento. L'oro se lo è aggiudicato la Gran Bretagna, mentre la medaglia di bronzo è andata alla Russia. Siamo al basket, sarà gara 5 a decidere l'ultima semifinalista dei play-off della Serie A. Nel quarto atto della serie tra Sassari e Venezia è ancora la Dinamo a spuntarla, confermando il fattore campo e mandando tutto alla bella. Straordinaria prestazione della squadra di Pozzecco, che ha superato la Reyer per 86-73 grazie a un finale di partita perfetto. Era l'ultima notizia, un saluto dalla redazione sportiva.
È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo?
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. avis.it.
È primavera e come ogni anno, anche quest'anno presso Enzo Shows a Padule di Gubbio sono arrivate le ultime novità di stagione. Tante, in grande assortimento, trendy, classiche, sportive, insuperabili per bellezza, qualità, prezzo. Enzo Shows, le calzature sempre alla moda per tutta la famiglia a Padule di Gubbio.
Di tutto un po'.
These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never find my love. Will you realize when I'm gone that I danced to a different song? It's a shame, but I got to love.
Il sindaco, comunque interessante, perché abbiamo parlato anche di vecchie cose storiche che sono accadute in questo paese, di cui, ripeto, però nessuno si è assunto, si assume la responsabilità, eh?
Questa è una bella domanda, anche perché le responsabilità poi ricadono sempre sulle generazioni future, perché uno magari fa una scelta, poi passano gli anni, quel politico, quel tecnico magari non c'è più, quindi di conseguenza, però rimangono queste opere. Beh, come ci ha detto lo stesso sindaco, lui non l'avrebbe fatta e cerca adesso di porre un rimedio. Già ci ha detto che quello stabile che si trova sulla via Flaminia Vecchia è stato già assegnato, quindi la ditta lo metterà a posto, rimane, non è che viene abbattuto, rimane lì, quindi però viene abbellito, e questa già è una notizia per certi aspetti confortevole. È vero anche quello che hai detto tu, fare un immobile e buttare giù una collina, questo sicuramente, ecco, anche in questo
caso, perché non c'era la necessità di un altro mercato. Infatti l'Indre è andato via, i cinesi lavorano così più o meno, no, non c'era bisogno, no, perché qua ci sono tanti supermercati,
certamente no, ma poi in quel buttare giù una collina con il rischio anche di far cadere le case che sono sopra, quindi veramente è stata un'opera molto
che poi negativa. Dopo tanti anni non è stata ancora risanata, perché ancora ci sono le colate di cemento, perché l'erba, la arrampicante, no, dicevo prima, non si arrampica, nel senso che vediamo che non è riuscito a coprire, a risanare almeno in parte quello scempio che è stato fatto.
Questi sono gli errori che della politica, li vediamo sempre dopo anni, non è che lo vediamo il giorno dopo, no? Una scelta politica si vede purtroppo dopo diversi anni, ecco, e questo è il risultato. Speriamo che
anche a quei tempi c'era chi era contrario sia a Grattacieli sia alla allo stabile di Santa Margherita, a questo sventramento della collina, c'era chi era contrario, però purtroppo non ha avuto la possibilità di far sentire bene la sua voce, di cambiare queste scelte.
Ci vuole anche la forza, no? La forza data dai numeri, è chiaro.
Io non l'ho detto perché non potevo parlare di tutto, ma c'è anche stata un'altra scelta scellerata della rotonda di Rigali, che non serve a niente, che è anche pericolosa, che abbiamo speso un sacco di soldi dell'Europa, ma sono soldi nostri e non serve a nulla. Quindi vedi, qualche volta ci sono delle responsabilità precise, ma nessuno le ricorda e nessuno se le assume francamente, in Italia in generale.
Noi abbiamo le date, no, i tempi di costruzione, quindi si fa riferimento a chi c'era ad amministrare quel periodo, e il problema che non è che puoi andare indietro e dirgli mo che succede, si va avanti.
Certo.
È che, ecco.
Ma non ho mai sentito nessuno dire ah, ho fatto un errore quella volta.
No, cioè,
nessuno l'ha mai detto.
No, 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 perché la colpa è sempre di chi viene dopo, non è di chi è stato, diciamo, al governo oppure in uffici in quel tempo lì. Ma, e questo è il brutto della politica. È un costume italiano.
È un costume italiano. Sì, sì, perché, per esempio, non ho mai sentito Costanzo dire: ah, che stupidaggine che ho fatto quella volta, a dire che quella signora che ha ammazzato a cogni il figlio era innocente. Sì, e sì, che stupidaggine che ho fatto a ospitare quella pazza che vendeva gli amuleti. Nessuno si assume responsabilità degli errori che sono stati fatti, che poi sono stati conclamati, sono stati riconosciuti tali poi nel presente, no?
Certamente, questo è appunto, fa parte del nostro costume, del nostro modo di fare.
È un costume sbagliato, no, perché all'estero se qualcuno riconosce un errore lo dice: ho fatto questo errore, e se ne va.
Sicuramente. No, il problema è che lasciamo queste opere alle nostre future generazioni, che magari si trovano a dover fare i conti con queste opere. Ecco, immagino il sindaco attuale che cerca di coprire queste brutture, che amministrare un comune, come ci ha ricordato lui, è veramente molto ma molto difficile, e fanno sempre fatica a trovare candidati che possono diventare sindaci, perché veramente delle problematiche non soltanto sul civile ma sul penale, veramente sul penale. Fare il sindaco vuol dire avere un buon avvocato, ecco, questo sicuramente. Vediamo quante cause ci sono,
certo che è difficile in questo periodo fare il sindaco, questo le rendo conto, anche se le città più grandi sono coadiuvati da uno staff
per carità, però
hanno anche uno stipendio ovviamente un po' più alto rispetto ai sindaci di provincia, no?
Sicuramente, però sai benissimo che al primo, diciamo, sentore di qualche problematica si va subito in tribunale, no? E questo oggi purtroppo
dovrebbero depenalizzare alcune cose che riguardano i sindaci di cui non sono responsabile, perché se per esempio un tuo ufficio o il tuo funzionario fa una cavolata diventa responsabile il sindaco,
ma vediamo quanti processi vengono fatti e poi alla fine, dopo anni e anni e anni, vediamo che quel politico magari non c'entrava nulla.
Quanto riguarda questi errori, diciamo così, poi i sindaci vengono tutti assolti perché non costituiscono un reato,
devi comunque trovarti un buon avvocato.
La legge non cambia, se non cambia la legge i giudici sono costretti a fare processi. Quindi deve cambiare la legge.
Come diceva un vecchio adagio, la legge non ammette ignoranza, no? Quindi devi essere a conoscenza delle regole. Questo purtroppo capisco veramente quanto è duro amministrare, anche se tutti poi diciamo vogliamo diventare sindaci, vogliamo diventare amministratori, però quando sei lì poi cambia tutto. Guarda anche la Raggi, no? Grande successo, e poi dopo quando sei lì a Roma, un comune importante, le cose cambiano.
Se posso permettere una battuta
velocissimamente, siamo in chiusura.
Dalla Raggi non è che potevamo aspettarci miracoli, perché
credo che non sia facile nemmeno circondarsi di persone capaci in un comune così
a volte difficile. Si fanno anche scelte sbagliate fra i collaboratori, quindi
esattamente. Siamo in chiusura.
Salutiamo, dai.
Sì, ci salutiamo. Sì. L'appuntamento lo ricordo.
Siamo mercoledì prossimo, che sarà piena primavera, speriamo. Beh. E quindi almeno avremo anche la possibilità di un caldo tepore.
Esatto. E se ricordo, volete ascoltare questa trasmissione in podcast oppure domani alle 13:10. Grazie a tutti e buona giornata da Di Tutto.
Buona giornata a tutti, buon lavoro.
Di Tutto un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci, con la partecipazione di Enrico Brunetti.